State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Era l'11 gennaio 1996, quando il piccolo Giuseppe Di Matteo, 8 giorni prima di compiere 15 anni, venne strangolato e poi sciolto nell'acido, dopo 779 giorni di prigionia. Siamo i ragazzi dell'Istituto Tecnico Commerciale Rosa Luxemburg di Bologna e oggi ci immergeremo nella tragica vicenda di Giuseppe Di Matteo, un giovane il cui destino fu segnato dalla brutalità della mafia italiana.
Giuseppe Di Matteo nasce a Palermo il 19 gennaio 1981 con l'unica colpa di essere figlio di Mario Santo Di Matteo, meglio conosciuto come Santino. Santino Di Matteo proveniva da una famiglia mafiosa molto importante in Sicilia, alleata del clan dei Corleonesi, fazione all'interno di Cosa Nostra. Santino si occupava principalmente di contrabbando e omicidi per conto di Salvatore Rina, capo assoluto dei Corleonesi.
Giuseppe, nonostante la famiglia particolare da cui proveniva, visse un'infanzia meravigliosa e molto agiata, nella quale frequentò scuole private ed ebbe la possibilità di seguire le sue passioni, tra le quali spiccavano quelle per i videogiochi e l'equitazione. Il suo sogno infatti era quello di vestire i colori della nazionale italiana di equitazione, e le premesse c'erano, poiché a soli 9 anni visse un concorso internazionale ippico a Marsala, diventando la mascotte del proprio maneggio, e, nonostante fosse più piccolo, era anche il più bravo. Giuseppe aveva un rapporto molto stretto e dolce con suo nonno, con il quale condivideva sia il nome che la passione per l'equitazione. Entrambi stravedevano l'uno per l'altro e passavano una buona parte del loro tempo insieme.
L'altra sua passione, quella per i videogiochi, la condivideva invece con Giovanni Brusca, un altro nome importante per la mafia siciliana, esponente di spicco dei Corleonesi, che commise più di 100 omicidi. Fu la persona che premette il tasto sul telecomando per far esplodere il tritolo che uccise Giovanni Falcone e, come se non bastasse, partecipò alla strage di Via D'Amelio, in cui perse la vita Paolo Borsellino. Era dunque un carattere centrale per la guerra Stato-Mafia. I suoi amici gli diedero il soprannome di Scanna Cristiani, poiché anche loro si stupivano della ferocia con cui commetteva i suoi omicidi.
Giovanni Brusca si nascondeva a casa dei Di Matteo durante il suo periodo di latitanza e passava molto tempo insieme al piccolo Giuseppe, che lo vedeva come un compagno di giochi e lo adorava. Il piccolo Di Matteo ovviamente non ne sapeva nulla e pensava ingenuamente che fosse un amico di papà che passava del tempo insieme a loro, ma d'altronde un bambino non poteva immaginare le orribili cose che la sua famiglia nascondeva.
Il 4 ottobre 1993 Mario, il papà di Giuseppe, fu condannato per aver eseguito diversi omicidi per conto della mafia e poco tempo dopo decise di collaborare con lo Stato. La sua collaborazione permise di arrivare a una svolta nelle indagini sulle stragi di Capaci e Via D'Amelio, in quanto Di Matteo fece i nomi dei boss e degli uomini d'onore coinvolti, ma purtroppo portò anche all'inizio di un interminabile incubo per il povero Giuseppe.
Cosa Nostra infatti incaricò Giovanni Brusca di rapire Giuseppe come ritorsione nei confronti del padre e il 23 novembre 1993 quattro uomini del clan dei Corleonesi, travestiti da poliziotti della DIA, la Direzione Italiana Antimafia, lo adescarono all'uscita del maneggio che era solito frequentare, dicendogli che lo avrebbero portato dal padre, che non vedeva da molto tempo poiché sotto protezione e non più in Sicilia in quel momento. Lo portarono quindi in una villa a Misilmeri, dove era stato allestito il bunker per la prigionia. L'innocente ragazzino venne ucciso dopo 779 giorni di prigionia.
Dopo la collaborazione con la giustizia di Santino Di Matteo, Cosa Nostra incaricò Giovanni Brusca di rapire suo figlio, Giuseppe Di Matteo. Il rapimento avvenne il 23 novembre 1993 con quattro uomini del clan dei Corleonesi che adescarono il bambino per poi rapirlo. La reclusione durò 779 giorni. Durante il sequestro, il ragazzo veniva spostato con frequenza in masserie ed edifici disabitati, dal Trapanese al Palermitano fino all'Agrigentino. Nell'estate del 1995 Giuseppe Di Matteo fu portato alla destinazione finale, in un casolare bunker nelle campagne di San Giuseppe Iato. Qui venne rinchiuso in un affossamento sotto il pavimento al quale era possibile accedere solo azionando un meccanismo elettromeccanico. Rimase prigioniero nel vano sotterraneo per 6 mesi. La reclusione danneggiò la salute sia fisica che mentale del ragazzo e gli vennero tagliati i capelli per la prima volta dal rapimento solo dopo 2 anni di prigionia. I pasti erano pochi e scarsi, mangiò per i primi mesi pizza fredda e pane, ma dopo un certo periodo di tempo i suoi rapitori, per paura di ammazzarlo troppo in fretta, gli concessero un bicchiere di latte la mattina e qualcosa di riscaldato da mangiare ogni 2 o 3 giorni. Non potette più respirare aria fresca, tranne durante i tragitti da un nascondiglio all'altro, in cui il ragazzo veniva legato e bendato. Il suo corpo, non più coinvolto in attività fisica, si era talmente deteriorato che Brusca, uno dei suoi rapitori, quando lo andò a strangolare, affermò che sembrava fatto di burro e che ormai non era più cosciente di quello che gli stava accadendo.
La descrizione dell'omicidio di Giuseppe Di Matteo venne raccontata da 3 dei suoi assassini, divenuti collaboratori di giustizia dopo l'arresto: Monticciolo, Chiodo e Brusca. Proprio quest'ultimo, all'udienza del 28 luglio 1998, raccontò:
E ci diamo un movimento per preparare l'operazione. E noi avevamo preparato per l'altra occasione due mezzi fusti di acido in una casa di proprietà che allora l'avevamo assieme al terreno, poi se l'ha comprato tutto a Rosa. In questo terreno comprato c'era toccava una casa, in questa casa vecchia noi lo usavamo per mettere delle cose, in quel periodo c'erano questi bidoni di acido. Anche lui si organizza per andare a prendere questi bidoni e dice: a casa mia in campagna c'ho quelli per fare, come si chiamano? Per accendere, per fare il fuoco, per mettere delle grosse pentole sopra, come si chiama in italiano queste cose? È un bruciatore.
Fornello, un bruciatore.
Sì. E dice: prende il bruciatore in campagna, prende il bidone che è in passaggio, che era incontrariato in questa casa. Prendiamo il bidone, un fusto, un bidone di lamiera, 200 litri. Lo entriamo dentro la casa per non fare rumore, lo ovattiamo, lo mettiamo degli stracci sotto per non fare rumore, per tagliare lì il coperchio. Io mi metto fuori lì e chiodo, inizia a tagliare questo coperchio. Il Monticciolo diceva che mio fratello aveva detto di ordinargli di far scrivere un'ultima lettera. Allora, prima abbiamo acceso il gruppo, siamo entrati dal bambino, gli abbiamo detto, dato il foglio per dire scrivi al solito, quello che gli vuoi dire, come convincere, queste sono le parole che si dicevano sempre.
Dopo aver commesso questo gesto agghiacciante, i 3 affermarono di essere andati a dormire, cosa che fa molto riflettere su quanto queste persone possano essere definite esseri umani. Il giorno seguente, Chiodo e Brusca svuotarono l'acido in cui era stato sciolto il corpo del piccolo Giuseppe. Notarono che l'unica cosa solida rimasta dentro alle latte di metallo era la corda che avevano usato per strangolare il bambino il giorno precedente. Brusca, scherzando, propose a Chiodo di conservarla come trofeo, dato che era il suo primo omicidio. Successivamente bruciarono il materasso su cui aveva dormito Giuseppe per 779 giorni, i suoi indumenti e qualsiasi cosa potesse ricondurre a lui. Con un'ascia, Vincenzo Chiodo ridusse in 1000 pezzi la rete del letto e gettò tutto in vari cassonetti della spazzatura.
Il bambino si prende il foglio, si prende l'occorrente, noi saliamo di sopra e iniziamo con l'operazione. E dopo che gli abbiamo dato la lettera, siamo saliti di nuovo.
Ma il bambino l'ha scritta questa lettera, questo messaggio?
Sì, un attimo,
cosa c'era scritto?
passo a passo. E ci prepara un bidone, va a prendere l'acido, il Monticciolo ci ritorna e noi abbiamo quasi ultimato di tagliare il tappo. Si taglia il tappo e ci avviciniamo per andare a fare quello che dobbiamo fare. Mettiamo sull'ascensore il fusto senza fare rumore per non far allarmare il bambino o i bidoni con l'acido, scendiamo tutto a piano terra. Entriamo tutti e 3, prima entra il Chiodo, poi io e il Monticciolo assieme. Il Chiodo si appresta a mettere il cappio e io lo prendo da una spalla, il Monticciolo da un'altra spalla, il Chiodo tira, viene messo a terra e si aspettava l'ultimo minuto. E alla fine ho visto due lacrime, cioè sembrava un'eternità, non lo so, forse sono stato a quel minuto, però non lo so quanti minuti, quanti attimi sono durati. Non, cioè, comunque è finito tutto, abbiamo messo dentro il bidone, abbiamo versato l'acido e la mattina abbiamo svuotato il tutto.
Il bambino venne spogliato prima di essere messo nel bidone?
Sì, tutti i nostri vestiti, poi l'indomani si è provveduto a pulire tutta la stanza, a lavare tutto, cioè lavare tutte le tracce possibili, immaginate.
Il bambino fu strangolato con una corda.
Sì.
E la corda, i vestiti e il resto dell'acido con i resti disciolti, che fine hanno fatto?
E la corda, i vestiti e il resto, questo è tutto bruciato. L'acido fu cosparso nel terreno per farlo e poi l'ho fatto arare.
Chi si è materialmente occupato di disperdere queste tracce?
Io e Chiodo.
L'omicidio ebbe grande risalto nell'opinione pubblica per le modalità spietate con cui fu eseguito e la freddezza dei suoi assassini. Il delitto di Matteo fece scaturire in seguito diversi contrasti all'interno di Cosa Nostra, che portarono poi al pentimento dei vari suoi membri.
Questa era la storia del piccolo Giovanni Di Matteo, uno dei migliaia di bambini a cui è stata strappata la vita da un'organizzazione mafiosa in maniera inaspettata e brutale. Grazie per averci seguito in questo podcast, che è stato realizzato grazie al lavoro di Gianluca Chiaromonte, Basma Chaiba, Davide Avram, Giovanni Pierfederici e Steve Bebi, della Terza AES dell'Istituto Rosa Luxemburgo di Bologna, nell'ambito del progetto nazionale La Giusta Frequenza, nel dicembre 2023.
State ascoltando La Giusta Frequenza.
La Giusta Frequenza.
Giovani reporter della memoria.
Della memoria.
Progetto di Fondazione Media Literacy, ente promotore della legalità.
La Fondazione Media Literacy.
In collaborazione con il Ministero dell'Istruzione del Merito, Direzione Generale per lo Studente, l'Inclusione e l'Orientamento Scolastico.
E l'Orientamento Scolastico.
30 scuole in 6 regioni italiane in rete per realizzare una frequenza dedicata alla legalità in collaborazione con il MIN.
Collaborazione.